Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Sento una ronza, come si suol dire, temo sia un cellulare perché ho davanti degli ospiti, per cui sedetevi ci sopra al cellulare, nel senso che spostatelo un pochino dal vostro microfono perché qualche volta entra in distorsione. Non so dirvi perché non dovrebbe farlo, teoricamente invece lo fa. Avete già capito che abbiamo degli ospiti in studio, fra un attimo ve li presento. Questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30, e vi ricordo anche, come al solito, che ci potete scrivere a 331-6214013 con Telegram, WhatsApp, con un SMS diretta a @popolarenetwork.it se preferite le mail. Mentre ci potrete scrivere anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o su una pagina Facebook, Cult Radio Popolare. Vi ricordiamo che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Quest'oggi è martedì, ritroviamo la rubrica Extra Cult con tutti i fatti culturali che arrivano da fuori dall'Italia, con Sciauchi Senussi. Mi raggiungerà Tiziana Ricci, eccezionalmente di martedì, perché ritorniamo alla Biennale per capire una serie di questioni che sono state oggetto di discussioni recentemente, quindi la sentirete nella seconda parte, arriverà portandoci un reperto sonoro. Invece nella nostra prima parte dedichiamo tutta la nostra prima parte a una conversazione a quattro con una compagnia che ci piace molto, non piace solo a noi, per fortuna loro, tanto che appunto se ne è accorta buona parte della critica teatrale italiana. Loro in realtà sono degli sperimentatori prima di ogni altra cosa. Diciamo che sperimentare quando i mezzi sono scarsi è qualcosa che sanno fare soltanto quelli che hanno un'urgenza, diremmo, forse anche un talento. È il caso di Usine Baug, l'elfo Puccini, che peraltro già li conosceva, insomma, anche perché devo dire che l'elfo Puccini fa una parte di scouting sulle compagnie non più emergenti, loro sono già emersi, ma diciamo che portano delle novità. E difatti nelle nuove storie dell'elfo, ecco che arriva una, non possiamo dire una personale perché sono un collettivo, quindi diciamo un focus su tre dei loro lavori che saranno in scena proprio da quest'oggi. Uno di questi lavori è stato realizzato in collaborazione con il duo di sperimentazione vocale Mezzo Palco, e proprio ieri sera al Suggeritore Night Live gli ascoltatori fedeli della trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare del lunedì sera hanno potuto ascoltare l'audiodramma che è stato ricavato dall'esperienza dello spettacolo Anse, che appunto vedeva e vedrà anche all'Elfo Puccini di Milano collaborare proprio Usine Baug e Mezzo Palco. Sarà l'ultimo dei titoli che sarà presentato in questo focus che dura per tutta la settimana. E allora, dopo tutto questo lungo preambolo, benvenuti, bentornati, sono molto contenta di vedervi di mattina. L'altra volta, le altre volte ci siamo sempre visti di sera, al Suggeritore, nell'auditorium Demetrio Stratos, tutto molto suggestivo, ma so che venire qui di mattina, magari proprio nei giorni in cui si stanno preparando gli spettacoli, non è che sia proprio come dire, una passeggiata di salute, ecco, uno magari preferisce, no, avviarsi alle prove con più tranquillità, non passare da via MacMahon, o no?
Ma in realtà è molto bello passare di qua la mattina, ecco, e entrare in questo studio per la prima volta.
Sì. In questo studio sì, se è la prima volta che venite, ma io spero che tornerete presto, insomma, cioè quando...
Sì.
Allora, facciamo un piccolo recap e poi ci presentiamo tutti quanti. Prima, partiamo da Usine Baug come percorso. Qual è il percorso di spettacolo che viene proposto all'Elfo, i tre titoli?
Allora, buongiorno a tutte. Allora, i tre titoli sono... Partiamo con Ilva, anche se, diciamo, l'ordine temporale di come abbiamo costruito gli spettacoli non sarà rispettato in questa collettiva.
Certo.
Partiamo con Ilva Football Club per due giorni, quindi 17-18, poi il 19 c'è Topi, che è il nostro primo lavoro, e poi il weekend sarà dedicato, come hai detto benissimo, infatti grazie di questa presentazione incredibile che ci hai fatto, Anse. Quindi sì, insomma, seguiamo, sarà un bel percorso anche per noi, devo dire che vederli tutti vicini, abbiamo appunto provato per farli, che Topi non lo facciamo da un po' per esempio, e è molto bello anche per noi vederli, cioè per adesso
così vicini, diciamo,
sì, esatto,
tutti insieme, no? In questa trasmissione ci si presenta da sé, quindi partiamo dalla mia destra andando verso sinistra e raccontiamo chi siete e poi ci raccontate la storia di Usine Baug, soprattutto per gli ascoltatori che magari invece non vi hanno mai visti.
Sì, ciao a tutti e a tutte, sono Stefano Rocco, faccio parte di Usine Baug anch'io, ma siccome siamo un collettivo non abbiamo ruoli molto specifici,
certo,
quindi
però,
eccoci.
Ecco.
Ah, eccomi, io sono Emanuele Cavalcanti
e Ermanno Pingitore, manca
Claudia Russo. Esatto, infatti che salutiamo volevi aggiungere qualcosa su Claudia?
No, la salutavo, che ci sta ascoltando.
Salutiamo, ci sta ascoltando e quindi noi siamo contenti di salutarla. Come dicevate, collettivo, una parola, guardate, in questi giorni stiamo preparando le trasmissioni speciali della prossima settimana dedicate al centenario di Dario Fo, che come tanti della sua epoca, ma lui in modo particolare nel collettivo credeva molto. Io ho la sensazione dal mio micro osservatorio che il collettivo cominci a piacere sempre di più anche a generazioni che non sono quelle che il collettivo lo hanno conosciuto per altri motivi. È vero? Non è vero? È un motivo anche di risorse, come dire, mettendosi insieme si riesce forse a fare qualcosa di più in questo paese che sfavorisce sistematicamente l'innovazione artistica, almeno in questo momento, a favore delle feste patriottiche? Ecco.
Ma allora, negli ambienti che frequentiamo, le persone che conosciamo nel mondo artistico, la forma del collettivo effettivamente sta prendendo piede. Ci sono tanti gruppi che cominciano a lavorare in questo modo, almeno noi ne conosciamo tanti, e sì, per noi è sicuramente una forza l'essere un collettivo, innanzitutto per mettere in comune le conoscenze e le capacità di ciascuno, per essere... Di più, effettivamente sì, essere insieme dà una forza diversa, un impatto diverso, c'è sostegno mutuale tra uno e l'altro, ma anche, questa è una riflessione mia che mi faccio da un po' di tempo, secondo me tutto è collettivo, cioè qualunque creazione è collettiva, già anche se uno ci mette il suo nome, perché magari ha messo insieme i pezzi, perché magari ha costruito qualcosa alla fine, però quelle idee lì vengono da magari idee che ha letto in altri libri, da discussioni che ha fatto con altre persone, da un lavoro di gruppo, di chi magari uno spettacolo teatrale fa le luci, di chi costruisce la scenografia, di chi... E quindi semplicemente definirsi collettivo per me è esplicitare un qualche cosa che è all'opera in qualunque tipo di creazione. E comunque, in ogni caso, io mi trovo bene in questo modo di lavorare.
Ovviamente i tempi di un collettivo non sono i tempi, cioè...
Non dirlo a noi, guarda, qua noi festeggiamo i 50 anni di collettivo.
Ok, immagino.
Ci sono discussioni, sono cominciate 50 anni fa, non sono ancora finite.
Sì, sì.
Quindi
capisco bene.
Lo dico. Sì, sì, no, ma è vero, ci vuole più tempo, però insomma, se uno ci crede, soprattutto trova che la cosa lo arricchisca, lo sostenga, come si diceva, secondo me il collettivo è impagabile in termini di identità, appartenenza, possibilità anche di appoggiarsi nel momento in cui magari si ha una fragilità, no? Creativa, artistica, o no?
Sì, ma possiamo fare pause sigaretta sfalsate, quindi uno va e gli altri restano e insomma è comodo.
E poi si fa di necessità virtù, insomma.
No, quello lo stavo dicendo prima, è anche dovuto al fatto che insomma un collettivo, soprattutto se fa un lavoro come il vostro, che dichiaratamente non è, non possiamo definire mainstream, anche se tutti lo possono capire ed apprezzare, è quasi una scelta obbligata, no? Non una solitaria battaglia, diciamo.
Sì.
Perfetto. Allora, vedo che ho interpretato questo concetto. Ero semplicemente curiosa di sapere se, guardandovi intorno, avevate, come mi avete detto, la sensazione che il collettivo, per vari motivi, insomma...
Ma se posso aggiungere, noi facciamo parte... Usine è un collettivo che fa parte a sua volta di un altro grosso collettivo che si chiama Il Casale, in cui poi noi ci sciogliamo, quindi non c'è Usine, c'è appunto Il Casale, con cui organizziamo un festival, con cui organizziamo eventi.
Vero.
Sull'Appennino bolognese, che quindi sì, diciamo che il collettivo è un po' la base anche delle nostre esistenze, non solo artistiche, quindi è un po', è un po' tutto collettivo nella nostra esperienza.
Allora, a partire da questo presupposto, diciamo così, veniamo al focus. E allora, Topi, dicevamo, il primo titolo, chi vuole introdurcelo?
Ma allora, va bene, cominciamo con Topi, che è uno spettacolo sul G8 di Genova, nato nel 2021 e quindi a 20 anni da quei fatti. Ora quest'anno sono i 25 anni, quindi un'altra piccola ricorrenza, diciamo, ed è uno spettacolo che vuole raccontare un po' i fatti di quei tre giorni attraverso testimonianze di persone che c'erano o di persone che non c'erano, che abbiamo intervistato, che abbiamo incontrato attraverso dal vivo proprio, oppure attraverso libri, documentari, registrazioni, eccetera. Affiancare questo racconto attraverso testimonianze, affiancarci una storia inventata di un personaggio che abbiamo chiamato Sandro, verosimile, e che è una persona media, non uno che sta in alto, neanche uno che sta in basso, una persona normale che vive a Genova in quei giorni per caso si trova ad avere una cena molto importante a casa sua, importante per il suo lavoro, per la sua carriera.
Sì.
E allo stesso tempo scopre di avere i topi in casa. E quindi prima che arrivino gli ospiti deve sbarazzarsi di questi topi. E questo abbiamo sviluppato questa storia un po' come una metafora, come un'allegoria di Genova, e che ci ha permesso di dare un movimento, immagini, teatralità al racconto, che altrimenti sarebbe stato più un documentario che uno spettacolo teatrale.
Certo.
Ci ha permesso anche alla fine dello spettacolo di unire le due piste nelle scene finali. E piccola parentesi interessante, perché nello spettacolo usiamo una registrazione di Radio Gap, di cui faceva parte anche Radio Popolare, appunto, che si trovava alla scuola Diaz. Il conduttore, poco prima dell'irruzione della polizia lì dentro, dice una frase che è "siamo come topi in trappola", lo spettacolo appunto si chiama Topi, e questa frase fa un po' da legame tra la narrazione dei fatti e l'invenzione di questa scena.
Una domanda, essendo stata fra quelli, come peraltro moltissimo, tanti miei colleghi e colleghe che erano lì, vi chiedo come voi avete raccolto le informazioni, dato che voi non eravate lì per ovvi motivi anagrafici.
C'è stato tantissimo lavoro di interviste e di archivio. Abbiamo incontrato Marco Trotta, che è una persona che ha messo negli anni via tantissimo, quasi tutto il materiale legato al G8 di Genova. Anche lui era lì, e per cui abbiamo studiato molto, e poi ci siamo anche basati su quelle che erano le nostre esperienze, i nostri sentimenti legati a Genova. Noi ci affacciavamo alle piazze subito dopo, avevamo 12-13 anni, quindi abbiamo cominciato ad andare in piazza
presto.
Dopo. E appena nel 2003-2004, quando andavi in piazza, il discorso di Genova era onnipresente, cioè si parlava, quindi alla lunga è stato come esserci stati, nel senso che abbiamo dovuto affrontare l'eco di Genova negli anni successivi. Quindi quando siamo partiti a fare questa creazione qui, diciamo che tutti i sentimenti legati a Genova erano molto chiari, molto forti, non erano...
Io ho detto che Topi era il primo spettacolo in senso cronologico, naturalmente sì. È il secondo, avete fatto bene a dirlo prima, nell'ordine con cui verranno proposti all'Elfo. Volete aggiungere qualcos'altro su Topi, che è un bellissimo lavoro proprio perché fatto da chi è venuto dopo e quindi si è interrogato su come è andata, e anche noi abbiamo ricevuto sempre tante richieste anche per gli audio delle nostre trasmissioni, insomma sono fortunatamente stati parecchi gli artisti che hanno dedicato a quel G8 dei lavori. Il fatto che lo abbiate fatto voi appunto a partire da tutto questo lavoro di ricerca lo trovo particolarmente interessante, soprattutto per anche lo spunto che avete scelto, quello del racconto di un personaggio apparentemente tra virgolette normale, insomma non coinvolto, perché fu proprio così, insomma, cioè ce ne furono tanti che furono anche i salvatori di un sacco di persone, proprio perché semplicemente aprirono il portone per lasciarli entrare quando venivano caricati, insomma, visto con i miei occhi, quindi insomma devo dire sì. Quindi grazie di aver fatto Topi, che sarà dunque riproposto, lo diciamo agli ascoltatori, il 20 di marzo.
19,
scusate perché è stato piccolo, così piccolo che nemmeno con gli occhiali grandi riesco a leggerlo. Adesso risolvo il problema, mentre stasera va in scena Ilva Football Club,
sì.
E resta in scena anche domani,
sì, oggi e domani Ilva Football Club,
ispirato all'omonimo romanzo
da cui abbiamo preso qualche spunto. È in collaborazione, scritto e diretto con i fratelli Maniglio, che ci ascoltano anche loro
e che salutiamo
ovviamente. Sì, questo è uno spettacolo che invece parla di Taranto, dell'Ilva di Taranto e dell'epopea calcistica di una piccola squadra di operai che diciamo qualche anno fa è riuscita a giocare alla Coppa Italia insieme a squadre molto più blasonate, certo. molto più forti, insomma. E quindi questi piani narrativi si intrecciano, diciamo, per tentare di raccontare, perché è una storia complessa che sta ancora continuando, quindi il tentativo non è quello di... Sì, il tentativo di dare uno spaccato e di raccontare cosa abbiamo visto, cosa abbiamo trovato in questa ricerca.
Diciamo che la metafora della cavalcata particolarmente trionfale di questa piccola squadra che mai si sarebbe aspettata di trovare ad affrontare per esempio squadre di Serie A, ma per una serie di meccanismi che la Coppa Italia consente lo fa, è una efficace davvero metafora di tutta una popolazione che circonda e circondava l'Ilva, no? Con tanto per cominciare tutti i problemi di salute che l'Ilva ha provocato sul territorio, ma anche la loro storia di lavoratori che insomma lì hanno la loro unica fonte di sussistenza. Quindi devo dire che anche qui non si sceglie mai, credo anche nel libro a cui è ispirato, un approccio retorico a cose invece molto drammatiche che magari farebbero venire la tentazione di farlo. Anzi, spesso c'è uno sguardo ironico sul brutto della vita. No?
Sì, 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 infatti questa squadra di calcio è anche la volontà che c'era da parte nostra di mettere nello spettacolo un punto di luce, un'attenzione a quello che è e che è stata anche la resistenza della città di Taranto verso questa fabbrica, che ha preso forme diverse, da forme più classiche di scioperi operai dagli anni della creazione della fabbrica fino a quando poi è arrivato Riva, che ha cambiato molto la situazione all'interno della fabbrica. Comunque ci sono stati tanti scioperi operai, ma anche la resistenza di quelle persone che rimangono in città e, nonostante l'Ilva cerchi di mangiarsi tutto, cercano di costruire qualcos'altro che permetta di dare un'alternativa, di fare qualcos'altro che non sia per forza andare a finire lì dentro, per costruire una città diversa. E, ecco, questo racconto della squadra di calcio non è proprio una metafora esatta, ma vuole un po' rendere questa cosa qua, che non c'è solo tristezza, non c'è solo dramma e tragedia, che c'è, ma c'è anche resistenza, c'è anche qualcosa,
c'è comunità,
che sta nascendo,
esatto, insomma, sì, cioè, sì, per sì, cui. Bene, e allora veniamo al terzo titolo, Anse. Come vi dicevo, Anse è uno spettacolo in collaborazione con Mezzo Palco. Ieri sera abbiamo ascoltato per la prima volta un audiodramma dall'omonimo titolo e ovviamente legato allo spettacolo, che sarà disponibile sulle piattaforme il prossimo 20 di marzo. E ringraziamo ancora Mezzo Palco e Usine Baug per averci permesso di trasmetterlo. Lo trovate nel suggeritore Night Live di ieri sera. Chi ce lo racconta? Facciamo
chi ha voglia, come
chi ha voglia.
Vabbè, allora comincio io, poi se volete,
sì, dai, tutti e tre,
sì. Allora, Anse nasce appunto da un lavoro di Mezzo Palco, da un poema orale, perché loro lavorano appunto con la poesia orale, Mezzo Palco ci propone di fare la regia teatrale, quindi è proprio un mescolarsi di due linguaggi, di due mondi che si incontrano e danno vita a qualche cosa, a un progetto sperimentale per entrambi, perché loro non avevano mai lavorato in teatro e noi non avevamo mai lavorato con un gruppo musicale e nemmeno con un testo già scritto, che di solito li scriviamo noi. Quindi è stata un'esperienza nuova per tutti, per entrambi, e che a noi è piaciuta molto.
È bellissimo,
ovviamente.
Confermo, è bellissimo in tutte le forme, sia come spettacolo che come audiodramma. Vi chiedo che cosa si vede, perché è importante.
Allora, quello che si vede è un viaggio notturno, un perdersi nella notte di questo personaggio, di questa persona, che passa attraverso alcuni spazi, e per cui la nostra regia visuale, diciamo, è stato un tentativo di dare corpo a questi spazi, dare corpo a queste, anche a questi pensieri, a questa parola che viene fuori non in maniera didascalica dalla penna dei Mezzo Palco. Ed è stato sì un momento proprio di ricerca. Abbiamo avuto la possibilità, grazie a Forever Young e alla Corte Ospitale, di avere proprio uno spazio di ricerca scenica e di mettere in scena la ricerca scenica, quindi è stato proprio molto anche liberatorio dal punto di vista artistico, quindi dire siamo entrati in sala prove con un sacco di materiali, con 3-4 bombole d'elio, volevamo fare volare tutto e siamo usciti con uno spettacolo, quindi è stato proprio bello, leggero, liberatorio, un po' di questa... Non posso dire che è uno spettacolo leggero dal punto di vista visuale proprio, perché è un viaggio... Nella notte, ma è stato
lungo
leggero
viaggio
farlo
al termine della notte, con,
esatto,
per citare,
esatto,
qualcos'altro. No, ma è affascinante, sono 7 capitoli, diciamo, sì, così, 7, sì, momenti di questa notte che attraversiamo insieme con voi,
sì, esatto,
in Mezzo Palco.
Sì, abbiamo cercato di restituirli in scena, questi 7 luoghi, che da una parte escono dalle parole di Riccardo e di Toi, ma cerchiamo di farli uscire anche dalla scenografia che gli si muove intorno, diciamo, attraverso le manipolazioni di Massimo, il terzo attore in scena, che non si vede quasi mai, ma c'è e muove tutto quello che si muove intorno a Riccardo, i mondi che gli si costruiscono intorno, che sono mondi costruiti volontariamente con cose molto artigianali, sono casette di cartone, luci diegetiche che si vedono appunto in scena, automobili suggerite, esatto, macchinine proprio comprate, cioè macchine giocattolo, tutti elementi molto poveri, molto artigianali, che cercano di evocare più che di rappresentare gli spazi nei quali vaga, nei quali si perde il nostro protagonista, che vediamo con un corpo solo, ma in realtà vuole essere un agglutinato, un agglomerato di tante persone, di tanti corpi, tante voci.
Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa mezz'oretta che abbiamo trascorso insieme a Usine Baug, ma ci tenevamo, insomma, perché intanto appunto portano tre spettacoli, lo ripeto, in questo focus che comincia stasera all'Elfo Puccini di Milano e finirà domenica, ma perché adesso faccio loro una domanda per cui invece non torneranno mai più. Potete non rispondere se volete, insomma. Il vostro teatro è politico? Che è proprio una domanda che viene da un altro mondo, un'altra epoca, però sì. Onestamente, dato il momento storico in cui, come dire, un rigurgito anche sì. di politiche che personalmente a me non piacciono, no? Cioè, che però oggettivamente lo sono, c'è e sta influenzando tutti, ahimè, altri molto più di noi in questo momento, insomma anche proprio materialmente. Io ve la faccio questa domanda, poi se volete dite no comment come fanno altri e noi ci salutiamo con un brano, io vi voglio bene lo stesso, insomma, cioè, no, perché, no. Ecco.
No, no, in realtà prendiamo l'assist, insomma, io rispondo con un'autocitazione di Stefano, che in fondo tutto è politico. Nel senso che poi ovviamente ci sono degli argomenti, delle situazioni che si possono ricondurre direttamente a una questione politica o di attualità, eccetera. Ma appunto, come diciamo spesso in teatro, ma in generale, se ciò che uno sceglie di raccontare è già un atto politico. E nel nostro caso, insomma, magari è una cosa un attimino più spiccata. Considerati appunto gli argomenti di cui trattiamo, e ne approfitto per dire che inizialmente c'era stato proposto di portare in scena solo Ilva e Anse, ma noi abbiamo insistito per portare anche Topi in questa settimana collettiva, appunto, sia perché appunto volevamo comunque ridare vita allo spettacolo, perché appunto è tanto che non lo facevamo, ma poi nel tempo ci siamo resi conto che forse anche e soprattutto Topi è uno spettacolo che magari in questo momento è diventato necessario in qualche modo, considerato appunto gli ultimi sviluppi, gli ultimi mesi.
Gli ultimi mesi negli Stati Uniti, per esempio, o anche in altri luoghi, no? Cioè, in Italia assolutamente, però voglio dire, dato che no, il vantaggio della sovraesposizione degli eventi che accadono è anche quello di poterli vedere, allora si vedevano meno, cioè, per esempio noi, lo dico, siamo stati importanti nel raccontare cosa stava succedendo, perché insomma i mezzi di comunicazione istituzionali tacevano. Sì. Quindi.
Ma rispetto alla domanda anche che avevi detto prima, chi ci chiedevi sui collettivi, secondo me anche il teatro politico sta riprendendo un po' di importanza, le persone hanno voglia. Almeno questa è la mia impressione, di sentire questo tipo di storie, hanno voglia di farle, di raccontarle.
Le persone giovani hanno voglia, persone giovani, secondo sì, me, sì, che sì, è sì. Una delle cose più importanti.
Sì, sì, sì.
Che ne abbiano voglia quelli della nostra età, è un fatto, però, no? Cioè, non saranno quelli che formeranno il domani, no? Cioè, per cui, secondo me, è importante domandarsi se le persone giovani hanno voglia. La mia sensazione, devo dire, è sì. Almeno quelli che pensano.
Sì, sì, anche la mia.
Abbiamo avuto un discreto riscontro, anche perché appunto, sempre tornando su Topi e sulla collettività, questo è uno spettacolo che in buona parte è stato scritto con l'esperienza di altre persone, anche dopo che lo spettacolo ha debuttato, perché abbiamo tutta una parte in cui noi ci facciamo lasciare dei messaggi alla fine dello spettacolo su dei bigliettini che poi portiamo in scena nelle repliche successive, e appunto soprattutto negli ultimi tempi abbiamo proprio aggiunto una parte allo spettacolo per fare il punto su questa cosa qua. E appunto, tornando alla collettività, appunto lo spettacolo si sviluppa anche in questo senso, cioè il collettivo tra noi, che già siamo un collettivo, con il collettivo del pubblico, di chi ci ascolta e di chi ci vuole parlare a sua volta.
Allora, veramente da vedere il focus degli Usine Baug, ve lo dico, grandi e piccini all'ascolto, grandi e piccine, insomma, cioè fate voi, tutti troveranno dei motivi per appunto far parte di questo collettivo che si crea con il pubblico, come si diceva un attimo fa. Io li ringrazio di essere venuti qui, ringrazio davvero tutta Usine Baug, anche chi in questo momento come Chiara non è qui con noi, ma magari ci sta ascoltando. Vi ricordo che da stasera Ilva Football Club, Topi, ANSE fino a domenica, andate sul sito dell'Elfo, prenotate perché insomma so che c'è già molta molta richiesta, quindi dato che insomma stanno su un paio di giorni per uno, anzi Topi sta giù, sta su un giorno solo, quindi dato che ne abbiamo parlato parecchio, non perdetevi l'occasione di vederlo. Grazie davvero a voi e bentornati a Milano.
Grazie, ciao.
Noi pubblicità e poi torniamo. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30. Mi ha raggiunta in studio Tiziana Ricci per affrontare una questione che è tutta in divenire in realtà, ma che insomma di cui abbiamo avuto occasione di parlare anche nei giorni scorsi. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Sì, è una questione spinosa, c'è aria crespa tra il ministro Giuli e il presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Buttafuoco. L'avrete sentito, insomma, la notizia non è di oggi. Il ministro Giuli ha detto che non vorrebbe il padiglione russo in questa edizione della Biennale di Venezia. Allora, io devo premettere una cosa, che il padiglione russo nella Biennale del 22 e del 24 è rimasto chiuso, ma non è rimasto chiuso perché non è stata invitata la Russia, è rimasto chiuso per iniziativa del curatore e degli artisti russi che non hanno voluto partecipare, probabilmente anche per protesta.
Anche perché molti erano dissidenti rispetto all'invasione della Russia.
Allora, nel 22 è successo questo, nel 24 comunque non si è aperto il padiglione e adesso Buttafuoco non ha invitato la Russia, è la Russia che vuole venire.
Si è proposta.
Si è proposta perché nello statuto i padiglioni sono dei paesi, quindi non è che tu li inviti, loro decidono o meno.
Quindi, bene chiarire questo meccanismo.
Esatto. Allora, siccome la Russia conta di venire, il ministro non vuole, no, il ministro della cultura Giuli.
E anche il responsabile del programma culturale di governo Mollicone, che è l'altro elemento agent provocateur.
Poi cosa è successo? Che la Tamara Gregoretti, che è la rappresentante del Ministero della Cultura nel CDA della Biennale, invece non si è opposta. Allora il ministro Giuli ha chiesto le sue dimissioni, lei ha detto che non si dimette perché...
Perché no?
No, perché la fondazione della Biennale è un ente autonomo, quindi lei decide di stare lì. 22 ministri in Europa hanno protestato e il Consiglio d'Europa ha detto che se ci sarà il padiglione russo alla Biennale sospenderanno i fondi per la Biennale di Venezia, è questo. Però, detto tutto questo, il presidente Buttafuoco, per ora, finora, è irremovibile, perché dice, forte dello statuto della Biennale, la Russia non è invitata, la Russia può decidere di aprire il padiglione. E poi, dice, ci sarebbe anche da porsi la questione su Israele, sull'America, sull'Iran, insomma...
Ci sono altri padiglioni, diciamo, bollenti.
Esatto. Allora capite che l'aria è crespa. Abbiamo voluto sentire l'opinione di un nostro collaboratore storico che stimiamo molto e sentiamo cosa pensa.
Roberto Pinto.
Beh, diciamo, la situazione è molto complicata, ecco, e dobbiamo tenere presente che la Biennale è una, diciamo, la fondazione più recente, ma insomma i dati di nascita sono del 1800, quindi nel 1895 c'è la prima Biennale, e quindi il tutto è giocato in modo, diciamo, molto legato alle nazioni che andavano a esporre come un expo vera e propria, e quindi il modello su cui la Biennale si è costruita è stato quello dell'expo, quindi c'è la rappresentanza nazionale e, diciamo, nel corso degli anni la Biennale stessa ha permesso ai singoli paesi di costruire dei padiglioni con i fondi delle varie nazioni, cioè gli Stati Uniti ha pagato il suo padiglione, il Germania ha pagato il suo padiglione e lo ha fatto costruire anche da un architetto che era compatibile con l'espressione nazionale tedesca, americana, russa in questo caso.
Insomma, in sostanza è di proprietà del paese.
Per cui in sostanza è di proprietà del paese, anche se in spazio pubblico, è un ente, come dire, privato, comunque statale, ma di un altro Stato, che funziona in qualche modo come una sorta di consolato, se non vogliamo parlare proprio di uno spazio territoriale russo all'interno della... o americano ovviamente, o di qualunque altro paese all'interno della Biennale di Venezia, per cui, diciamo, nasce proprio per consentire alle nazioni di esporre le proprie cose. E allora, diciamo, che tutto diventa molto più complicato, perché io capisco non vorrei anch'io una rappresentazione nazionale della Russia in questo momento, perché non tanto perché non ci sono artisti interessanti o anche artisti dissidenti che sarebbero molto interessanti da vedere, ma perché evidentemente chi verrà scelto dal Ministero della Cultura russa, o chi per lui, insomma, chi sceglie tramite il Ministero della Cultura russa, sarà sicuramente qualcuno che è molto vicino a Putin,
certo.
E che sarà, diciamo, certo. Troveremo un artista, come dire, che fa un po' propaganda rispetto a questi elementi, almeno probabilmente, ecco, perché poi diciamo potrebbe essere anche una mossa molto, come dire, astuta da parte della Russia di mettere degli artisti che forse sono più liberal di altri, più aperti di altri, e quindi diciamo spingere sul fatto che noi siamo una nazione come dire che non aggredisce nessuno, eccetera eccetera, quando i fatti li smentiscono.
Propaganda, ecco. No? Ecco.
Esattamente.
Però non è quello che voglio dirti, non è soltanto il ministro Giuli, sono anche i 22 ministri dei paesi europei che non vorrebbero vedere la Russia alla Biennale, e il Consiglio addirittura ha minacciato di sospendere i fondi alla Biennale se li accetta.
No, ma infatti è molto complicato, ecco. Francamente non vorrei stare nei panni
di Buttafuoco,
certo, del direttore della fondazione, del presidente della fondazione, perché è chiaro che qualunque, diciamo, operazione uno faccia è o da una parte una palese stravolgimento di come è stata fatta da sempre la Biennale, e che potrebbe essere anche una decisione per certi aspetti interessante, perché insomma è chiaro che una Biennale basata sui padiglioni fortemente nazionali e rappresentativi della nazione, e in un momento di, come questo evidentemente il rischio che facciano pura propaganda è palese, e però dall'altra parte è difficile, ecco,
difficile sì.
Perché questa è un po' la struttura storica che la Biennale ha, nel bene e nel male, ecco, perché
sì.
È stato anche un bene in un certo senso, perché ci ha fatto conoscere anche tante cose che magari il direttore della Biennale non raggiungeva.
Sì, c'è ecco. Anche da ricordare che nell'altra Biennale, non l'ultima ma la penultima, il padiglione russo è rimasto chiuso, ma per volontà spontanea degli artisti e del curatore, quindi non è stata una censura, una decisione di non farli partecipare, hanno deciso loro.
Certo, però appunto lo stesso è avvenuto anche con il padiglione israeliano, no? Chiaramente.
Ecco.
Anche se ecco, nel caso del padiglione israeliano, io immagino che appunto non conoscevo benissimo gli artisti, ma sicuramente erano artisti che diciamo erano non completamente
non governativi,
Netanyahu, ecco,
sì.
Sicuramente questo lo posso dare per certo, perché già ci occupavano anche di appunto di transfemminismo,
no, ma
di
probabilmente
cose, insomma,
Roberto quello che disturba è la presenza ufficiale del padiglione israeliano,
certo,
del padiglione russo, ecco, non tanto gli artisti quanto l'ufficialità.
Senti,
avevi un'idea simile a quella che ha avuto anche Buttafuoco, no? Come si potrebbe uscire da questo impasse?
Diciamo, quello che sicuramente può fare la Biennale è fare una controinformazione rispetto diciamo, agli eventi come potrebbero essere stati in qualche modo illustrati da artisti che sono in qualche modo filoputiniani. La cosa interessante sarebbe provare a fare dei contropadiglioni dando spazio ad artisti russi dissidenti, per esempio, perché insomma la Russia non è soltanto Putin, non è
certo.
Soltanto è una grande nazione che ha fatto, diciamo, che è stata così, cioè straordinariamente importante per la storia culturale europea,
per la cultura
internazionale. Allora, diciamo, sarebbe molto interessante riuscire a trovare delle persone che in qualche modo rappresentino questo dissenso, sia interno alla Russia, ma molto più probabilmente che artisti russi che non sono più in Russia. Ecco, su questo sarebbe, secondo me,
potrebbe essere un bilanciamento,
molto,
insomma.
Sì, anche un gioco molto più rispondente un po' a quello che è la struttura della Biennale, senza diciamo entrare in conflitto totale con le proprie scelte. È chiaro che secondo me queste sono cose che devono essere un po' giocate a livello internazionale, un po' come le Olimpiadi. Non è che può la nazione ospitante può decidere chi c'è o chi non c'è alle Olimpiadi, ma ci deve essere un comitato internazionale, e questo forse sarebbe ora che situazioni come la Biennale di Venezia potessero acquistare in un certo senso questo diciamo carico internazionale, perché la Biennale di Venezia è di Venezia perché è nata veneziana, ma è anche italiana, ma è anche europea, ma è anche internazionale,
mondiale,
e allora forse sarebbe ora di avere anche un comitato internazionale di garanzia in qualche modo, anche di trasparenza.
Ecco, vabbè, non va tanto bene, ma comunque l'idea di buttafuoco del presidente per cercare di metterci una pezza è quella di dare spazio a degli artisti russi dissidenti. E quindi, non so, vedremo come va a finire. Ira, prima di andarmene farò un appello. Sapete che c'è il nostro catalogo 50 e 50, quello della mostra nostra in vendita? Stanno finendo! Quindi se volete acquistarlo potete venire qui in radio dalle 9 alle 17 nei giorni feriali, o se no prenotarlo nel sito, però veloci ragazzi, perché altrimenti non ne trovate più.
Grazie Tiziana, a risentirci.
Ciao.
Oggi è un ospite speciale, siamo media partner di Book Pride, ve l'abbiamo detto anche ieri parlando con Daria De Florian, che dedicherà una lettura a Han Kang, Nobel per la letteratura, nel nuovo spazio Acrobate di questa grande manifestazione che si terrà a partire dal prossimo weekend a Milano. Ho un ospite speciale perché io la vedo tutti i giorni. Abbiamo già parlato a Book City del suo libro edito da Prospero Editore, Martina Stefanoni, buongiorno.
Ciao Ira e buongiorno a tutti e tutte.
Allora, sarai insieme ad un altro autore con il tuo libro che, lo ricordiamo, si intitola
Unspeakable. Il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio a Gaza, il sottotitolo.
Ecco, una ricerca che tu hai fatto e ci avevi raccontato in occasione della presentazione a Book City, che tornerai a presentare quando?
Domenica questa, alle 15, nella sala Bogotà a Book Pride.
Sì, a Book Pride, che è
allo Super Studio Maxi,
infatti, che non è da non confondere con gli altri Super Studi, perché è da un'altra parte della città. Insieme a te ci sarà anche un altro autore.
Esatto, sì, ci sarà Aysar Al-Saifi, che è un altro autore di Prospero, che con Prospero ha pubblicato due libri che sono Quando i picchetti fioriranno e Foglie di gelso. Lui è uno scrittore palestinese. E entrambi i due romanzi ovviamente uniscono la sua storia personale, il suo vissuto personale e familiare in Palestina, e quindi diciamo questo incontro sarà un modo per unire sia il vissuto palestinese con il costrutto invece economico, politico che si è costruito attorno negli anni e soprattutto negli ultimi 2 anni e mezzo, quindi un dialogo tra questi due libri che hanno come, diciamo,
minimo comune denominatore
la Palestina.
Certamente, anche perché, insomma, da un lato c'è il lavoro d'inchiesta che tu hai fatto, insomma, sul ruolo delle multinazionali nella sistematica, no? Distruzione di Gaza, che non è così automatico come concetto e come associazione di idee, diciamo, almeno nell'opinione pubblica più tradizionale, quindi per scoprirlo bisogna che leggiate il libro di Martina o che andiate ad ascoltarla domenica a Book Pride, ma invece sarà interessante sentire la testimonianza e forse avrete anche occasione di confrontarvi su alcuni
sicuramente,
argomenti.
Sicuramente, poi appunto anche sulla situazione in Cisgiordania, di cui, se di Gaza si parla poco, della Cisgiordania se ne parla sempre ancora meno. Lui viene da un originario di un campo profughi di Betlemme, e quindi anche confrontarsi su quello, poi appunto io anche sono stata recentemente in Cisgiordania, quindi ci sarà modo di confrontare, vabbè, ovviamente un'esperienza completamente diversa la mia rispetto alla sua, però no. Insomma, e quindi sì, io mi auguro, e sicuramente ci sarà modo di confrontare le esperienze e i vissuti.
Benissimo.
Soprattutto i suoi.
Allora, grazie Martina di avercelo raccontato.
Grazie,
ricordiamo l'orario allora di domenica di questo incontro che vi vedrà entrambi i protagonisti.
Alle 15.
Benissimo, nell'ambito di Book Pride 2026. Grazie.
Grazie.
Buon lavoro. Buongiorno Shaoqi.
Buongiorno Era.
Dove andiamo oggi con Extra Cult?
San Patrizio oggi.
Ah, è vero, la grande festa irlandese.
E senza farla apposta, c'è un accenno anche al libro di Martina.
Ma guarda.
Facciamo un libro e un progetto, sempre irlandesi. Parliamo del fenomeno di Sally Rooney, la scrittrice di Dublino, 35 anni, pluripremiata in Gran Bretagna. In Italia i suoi libri sono usciti per Einaudi, Parlarne tra amici, Persone normali, Dove sei, Mondo bello e Intermezzo. È diventata un fenomeno di cultura pop, ma come molti suoi personaggi si definisce marxista e femminista. Quando uscì Dove sei, Mondo bello, nel 2021 si rifiutò di vendere i diritti alle case editrici israeliane in sostegno del movimento BDS, che boicotta le attività culturali di Israele e non solo, come forma di protesta contro la sua oppressione della popolazione palestinese. L'anno scorso aveva vinto lo Sky Arts Awards per il libro Intermezzo, ma non ha potuto ritirarlo di persona in Gran Bretagna perché il suo sostegno all'organizzazione Palestine Action, bandito dal governo britannico, l'avrebbe esposta a un possibile arresto, perché Sally Rooney aveva annunciato pubblicamente che proventi derivanti dai suoi romanzi, dalle traduzioni televisive, persino dai diritti venduti alla BBC, sarebbero stati devoluti a Palestine Action, che poi un mese fa è stata prosciolta e quindi non è più un gruppo terroristico in Gran Bretagna. In Irlanda ha anche scritto e parlato a favore del diritto all'aborto, del diritto alla casa, e in varie occasioni ha detto che la scelta di esprimersi pubblicamente su questioni politiche deriva dalla sua consapevolezza di avere una posizione privilegiata nel dibattito per via della sua fama e il potere di intervenire nella conversazione pubblica. Questa settimana, Sally Rooney era a Amsterdam ospite del gruppo dell'AIA, si chiama Gruppo dell'AIA, una coalizione di stati del sud globale che mira a far rispettare il diritto internazionale e a ritenere Israele responsabile per le azioni a Gaza e nei territori palestinesi. Ha spiegato perché nel 2021 aveva aderito al movimento BDS, perché dicevo c'entra con il libro di Martina, perché un capitolo del libro di Martina è dedicato al sciopero in un supermercato in Irlanda, che poi ha portato al boicottaggio del Sudafrica ai tempi dell'apartheid. Sentiamo il suo intervento e l'ho anche doppiato con la voce di Luisa Nanipieri.
In 1984, a shop worker in a Dublin supermarket, a young woman named Mary Manning.
Nel 1984, una commessa di un supermercato di Dublino, una giovane donna di nome Mary Manning, si rifiutò di vendere dei pompelmi provenienti dal Sudafrica dell'apartheid. A causa del suo rifiuto, fu sospesa dal lavoro e insieme ad altri membri del suo sindacato iniziò uno sciopero. La loro protesta durò quasi 3 anni e riuscì infine a spingere il governo irlandese a imporre un divieto nazionale totale sull'importazione di frutta e verdura dal Sudafrica. La caduta dell'apartheid fu causata dalle azioni dei lavoratori in Europa? Certamente no. La lotta per la liberazione fu combattuta e vinta dai sudafricani. Sappiamo però che la pressione internazionale esercitata sull'economia dello Stato dell'apartheid fu una parte importante di quella lotta. In solidarietà con i sudafricani, rispondendo all'appello del movimento anti-apartheid, i lavoratori di tutto il mondo scelsero di non essere spettatori passivi, ma partecipanti attivi. In Irlanda furono senza dubbio pronunciati molti bei discorsi di condanna contro i mali dell'apartheid, ma nessuno viene ricordato oggi con tanto orgoglio nazionale e ammirazione quanto le azioni coraggiose di quei lavoratori in sciopero.
Courageous actions of those striking workers.
Il loro era l'esempio che avevo in mente nel 2021, quando presi la mia tardiva decisione di unirmi al movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, rifiutandomi di lavorare con organizzazioni israeliane complici dell'apartheid. Mary Manning e colleghi, grazie. Mary Manning e i suoi colleghi hanno usato il proprio lavoro per opporsi all'ingiustizia e io volevo, nel mio piccolissimo, cercare di fare lo stesso.
Against injustice, and I wanted in my own very small way to try to do the same.
Così ha spiegato questa settimana che si era ispirata da quel sciopero che sembrava una piccola cosa, invece poi dopo è diventato un sciopero globale, così come in questo momento il movimento BDS, perché ci sono tantissimi artisti famosi, soprattutto in Gran Bretagna, che aderiscono al movimento BDS, che non soltanto non ha un boicottaggio culturale, ma anche dei prodotti che provengono dai territori occupati, quei territori occupati dai coloni. Questo per quanto riguarda una ragazza che scrive dei libri, dicono pop, che racconta la sua generazione, lei ha 35 anni, però come molti artisti argentini irlandesi è in prima linea contro le ingiustizie nel mondo, perché loro dicono che vedono negli occhi dei giovani palestinesi, dei bambini, quello che gli irlandesi avevano subito. ai tempi dall'oppressore britannico. Questo per quanto riguarda San Patrizio letterario. E poi per quanto riguarda il disco, io ho scelto sempre da quel progetto di War Child per la fondazione che raccoglie soldi destinati ai bambini che vivono nelle zone di guerra, una bellissima compilation, che è stata anche l'album della settimana di volume, Help numero 2. Abbiamo scelto una canzone di Sinead O'Connor, e qua è omaggiata da un gruppo di Dublino che sono i Fountain D.C. e anche questo è un brano molto politico perché si rivolge direttamente a Margaret Thatcher.
Benissimo, grazie a Sciaukky Senussi. Extra Cult ritorna martedì prossimo. Noi adesso ascoltiamo il brano dei Fountain D.C. E subito dopo ci sono le notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto.
Margaret Thatcher on TV, shocked by the deaths that took place in Beijing. It seems strange that she should be offended. The same orders are given by her. I've said this before now. You said it was childish and you'll say it now. Remember what I told you. If they hated me, they would hate you. England's not the mythical